Questo è TMV Radio, stadio aperto, Francesco benvenuti, Niccolò Ceccarini, ma soprattutto caro Nick, il nostro prossimo ospite.
Alessandro Birindelli, ciao Alessandro, ben trovato,
ciao.
Buon pomeriggio.
Ciao a tutti, buon pomeriggio.
Allora Alessandro, è ricominciato il calcio, sono ricominciate le polemiche, sono ricominciate le partite e domani c'è una finale di Coppa Italia sicuramente molto interessante tra Napoli e Juventus. Vedi già una favorita al di là di quello che può essere insomma il valore delle squadre, considerato che queste porte chiuse probabilmente potrebbero azzerare, no? O quantomeno avvicinare i valori delle due squadre?
Sì, no, sicuramente il fatto delle porte chiuse è come giocare un amichevole tra virgolette d'estate. Le condizioni sono quasi simili, dai, anche perché dopo uno stop di 2 mesi e mezzo ancora i ritmi non sono altissimi, anche se ti devo dire poi ho visto due semifinali con sprazzi anche un'intensità discreta.
Sì, forse meglio Napoli-Inter da quel punto di vista, piuttosto che Juventus-Milan, no?
Atleticamente ho visto meglio le Napoli-Inter, anche perché poi la partita Juventus-Milan dalle due facce, il primo tempo sembrava dominare la Juventus, avere il pallino del gioco, poi dopo calata un po' la Juventus, è salito il Milan e ha messo in grosse difficoltà, quindi c'è anche da capire come arriveranno le due squadre, quanti cambi faranno rispetto alla partita di 3 giorni fa, quindi sicuramente ci saranno, perché è impensabile dopo tanto stop come hanno avuto i giocatori, possono permettersi di giocare 3 partite in una settimana, ecco, quindi le rotazioni ci saranno. Sono anche curioso di vedere chi manderanno in campo.
A proposito di campo, Alessandro, in queste settimane di lockdown comunque i rumors di mercato non si sono fatti attendere e in particolar modo vorrei chiederti un commento su Pjanic, perché l'evoluzione della carriera di Pjanic in generale, ma nella fattispecie nella Juventus, io non so se dal tuo punto di vista avrebbe potuto portare il bosniaco più in alto nel panorama dei centrocampisti in tutto il mondo, se vedi un'incompatibilità anche con le idee di gioco di Sarri, perché sappiamo che le fortune di Sarri negli anni sono passati sempre da un regista che rispettava veramente al millesimo le indicazioni del tecnico, da Valdifiori passando per Jorginho. Ecco, in questo senso vedi Pjanic poco adatto al gioco di Sarri?
Io devo dire l'opposto, perché il pensiero del mister anche a inizio anno, quando è iniziato il suo percorso alla Juventus, ha sempre speso parole buone per questo giocatore e ha sempre detto che era un punto di riferimento per il suo centrocampo, il suo percorso, per la squadra. Molto probabilmente poi col passare del tempo le cose che gli chiedeva molto probabilmente il giocatore le recepiva meno, o per caratteristiche era meno adatto al gioco totale che lui vuole in quel ruolo come interprete, e poi chiaramente poi ci sono le opportunità di mercato e quindi se la Juventus ha individuato un giocatore o il mister ha individuato un giocatore che si addice più a quelle che sono o possono essere le sue idee, nasce l'opportunità di vendere Pjanic e fare anche cassa, quindi penso sia anche, al di là delle qualità del giocatore che non si discutono, possono essere anche opportunità da entrambe le parti, sia tecniche che poi societarie, di impresa.
Senti, invece io ti porto invece su Sarri, perché anche oggi in conferenza stampa, quando gli è stato detto insomma sarebbe il suo primo trofeo in Italia, no, vincere la Coppa Italia, Sarri si è un po' risentito dicendo però in Italia mi dite questo, ma in realtà io ho fatto tante promozioni, 8 promozioni, e quindi insomma qualcosina ho creato. Però è altrettanto vero che quello che conta poi insomma nella carriera di un allenatore sono i trofei vinti. Tu che pensi di questo momento di Sarri alla Juve?
Se lui sia un po' nervoso, un po' non nervoso, no, non soddisfatto di quello che è l'andamento della squadra, ma sia prima di questo fermo, di questo blocco, ma anche ora dell'inizio, anche nelle prime dichiarazioni l'ho sempre visto un po' nervoso. Non vede la squadra viaggiare o giocare o esprimersi come vorrebbe.
Sì. Poi oggi lui ha anche aggiunto: sono diventato più paziente, e quindi c'è questo periodo, ma forse diciamo migliorato in questo. Prima ero tra virgolette più, pretendevo di più dai giocatori, quindi forse ha fatto un po' anche di autocritica.
Sì, sì, no, ma io poi tutta la colpa mister non ce l'ha, perché poi sappiamo che lui è entrato in questa società, ha iniziato un lavoro con un mercato già praticamente fatto, perché come sappiamo la Juventus come prima scelta non aveva Sarri come allenatore, non prevedeva Sarri come allenatore, però che il mercato l'avevano già quasi fatto. Secondo me, se continuerà questo rapporto, come penso che sarà, faranno dei cambiamenti anche per caratteristiche di giocatori che l'allenatore vuole secondo me un centrocampista un pochino più dinamici lì in mezzo al campo, dove muovono più veloce la palla, vuole questo gioco stretto nei 30 metri centrali, quindi c'è bisogno di inserimenti e di gente che venga fuori, quindi con un'intensità che poi ricordiamo quella di Napoli, per intenderci, insomma, e anche a Empoli quando ha vinto il campionato, quindi ha fatto un percorso importante. Lui ha bisogno di questo, molto ovviamente per caratteristiche questi giocatori, alcuni giocatori non lo accontentano e lui si innervosisce, perché poi la squadra si esprime a tratti bene o per un periodo di partita e poi come se si spegnesse la luce, cioè manca proprio quell'idea, quella voglia di andare a ripetere quelle giocate che lui e l'allenatore chiede.
Ti chiedo un altro aspetto tattico, Alessandro, poi aggiungo un'altra domanda anche sulla Serie B, e cioè ci si continua, ed è insomma anche se vogliamo paradossale, a chiedere del ruolo di Cristiano Ronaldo, se deve partire centralmente, se deve allargarsi sulla sinistra. Molto spesso si vede anche nelle scelte di Sarri che c'è un po' di prudenza a schierare tutto l'arsenale offensivo che ha a disposizione. Però ecco, anche su Cristiano Ronaldo la sensazione è che sia stato bravo da un lato Sarri ad aggrapparsi al talento di Cristiano Ronaldo, però allo stesso tempo non riuscire a valorizzarne in pieno le potenzialità anche come compagno di altri giocatori in attacco. Cioè la sensazione è che per accentrare il tutto su Ronaldo forse qualcosa dietro si è un po' perso. Penso a Bernardeschi, penso a Douglas Costa, penso anche allo stesso Dybala. Tu che ne pensi?
No, io penso che il percorso di Sarri nei confronti, se vogliamo proprio dirla, nei confronti di Ronaldo, ma secondo me era nei confronti di una squadra che doveva conoscere anche ancora il pensiero dell'allenatore, mi ha giovato Cristiano, perché la Juventus, se ricordate male, non andava a pressare molto alta, ma era una difesa quasi in attesa, diciamo che le prime uscite le faceva sulla metà campo poco oltre. Quindi finita l'azione si ritiravano indietro e quindi questo ti permetteva, una volta riconquistata palla, di lanciare Ronaldo in campo aperto, che poi è quello che vuole lui. Lui ormai, secondo me, infatti lui l'inizio dell'anno ha fatto bene, i suoi gol l'ha fatti, ha fatto vincere questa squadra e le partite l'ha vinte tante la Juventus grazie a Cristiano. Secondo me lui ora, col fatto che la squadra a capire le volontà dell'allenatore, quindi andiamo, porta tanta gente nella metà campo opposta e va a fare una terza palla, una pressione alta, quando la riconquistano ti rimane lo scambio stretto o il dribbling, e Cristiano in questo momento, secondo me, negli ultimi anni questa è un pochino meno bene. Io, se ho Cristiano, ho bisogno di metterlo nelle condizioni di sviluppare la sua corsa e la sua forza. Così mi sembra un po' tic e toc, mi sembra che ne perda un po' il senso. Per me, poi ti ripeto, mi sbaglio, però quello che noto è questo. E quindi questo, secondo me, è stata un'evoluzione della squadra, però va contro le caratteristiche di un leader, di un giocatore strepitoso come Cristiano.
E a proposito della Serie B, Alessandro, volevo chiederti intanto come ha vissuto questo periodo di estenuante attesa Birindelli Junior, cioè Samuele, che gioca nel Pisa, si prepara al ritorno in campo anche con il Pisa, e credo ancor più che per la Serie A, in Serie B e in Serie C questo periodo di grandi punti interrogativi non sia stato e non sia semplice anche da un punto di vista psicologico, no? Per poi avere la certezza di ripartire e sapere anche come si riparte alla fine.
Sì, no, guarda, il primo periodo era quasi vacanziero, nel senso che le voci non erano per una ripartenza, quindi c'era quasi uno stacco totale al pensiero di poter riniziare. Poi piano piano questa voce è venuta meno perché le condizioni stavano migliorando, la società si è adattata a inviare programmi di lavoro personalizzati a casa, quindi loro si sono quasi subito rimessi in movimento e riattivati, quindi la società poi a Pisa sono stati bravi perché hanno avuto la capacità e la forza di partire subito a sanificare il centro sportivo, lo stadio, e quindi dare la possibilità anche quando c'è stato il via libera di andare in gruppetti di tre a fare l'allenamento in due campi, /3. Quindi, insomma, loro io credo che si siano preparati bene, ma loro, ma come so anche di tante altre società, poi chiaramente non tutte si chiamano Pisa, non tutte si chiamano Empoli, non tutte si chiamano Spezia, ci sono anche società che molto probabilmente hanno incontrato molte più difficoltà a fare tutto questo. E chiaramente poi, ti ripeto, alla partenza chi ha curato il particolare avrà, secondo me, maggiori vantaggi.
Seguo il filone del discorso di Francesco e ti porto però in una categoria sotto, che è quella della Serie C. Tu hai giocato nell'Empoli in C1 dal 92 fino praticamente al 96, cioè hai fatto 4 anni di Serie C. Ora, io non è che voglio riportarti indietro all'età della pietra di questa categoria, però sinceramente ho come la sensazione che quando giocavi te in Serie C1 le cose andassero molto meglio rispetto a come oggi è la Serie C. Voglio sapere il tuo pensiero, perché poi vedendo anche come stanno cercando, no, di sistemare col playoff volontario, il playout, le retrocessioni, le società che ogni anno hanno difficoltà ad iscriversi, forse si stava meglio quando si stava peggio, cioè alla vostra epoca, quando magari insomma la Serie C aveva veramente un suo valore di base, o no?
Io ho avuto la fortuna di giocare in una Serie C importante, con società importanti, con dei progetti veri. Infatti la qualità del campionato era alta, tanti giovani dalla Serie C poi andavano a fare il loro percorso in B e in A, perché la Serie C ti permetteva, siccome era un campionato competitivo dove sia diciamo i vecchi con un mix di giovani che venivano dal settore giovanile di Serie A, di Serie B, quelli più importanti, e non andavano in Serie B prima a fare esperienza, c'era la Serie C che dalla Serie A li mandava per iniziare il loro percorso, e chiaramente ti dava l'opportunità di affrontare un campionato ad alto livello. E chiaramente quando fai un campionato di alto livello con giocatori di alto livello, tutto dà modo ad avere una competitività alta e poi a dare dei giocatori alla Serie B e alla Serie A un pochino più pronti rispetto
oggi è
a
così.
Quello che accade oggi.
No.
Oggi secondo me no. Secondo me no, ma perché secondo me è sbagliato anche quello che accade sotto. Nel settore giovanile secondo me c'è poca attenzione. Tante persone quando hanno da farsi i settori giovanili, di ristrutturazione del settore giovanile, però ti ripeto, in percentuale quante società lavorano con i ragazzi del settore giovanile con delle strutture serie o con istruttori validi?
Poche.
Ecco, andiamo a vedere le percentuali. E ancora meno nella Serie D. Quindi le categorie che poi ci rimettono non sono la Serie A, la Serie B, sono quelle che poi fanno danno vita al calcio, che sono i dilettanti, i settori giovanili. Quindi se noi non diamo una mano a loro, difficilmente noi troveremo una Serie C competitiva, una nazionale con tanti giovani a disposizione. Poi ci possono essere dei periodi storici come quello che stiamo vivendo, che secondo me Mancini poi è stato bravo, ma perché poi, ripeto, ha avuto la fortuna di trovare tanti giovani, una covata di giovani importanti che secondo me per la nazionale possono dire tanto nei prossimi anni, possono crescere e possono far sì di far ritornare la nazionale a vincere, a stare nel gradino che li compete.
Alessandro, ci credi al fatto che il Ministero dello Sport, la FIGC e le varie leghe si ricorderanno fino in fondo del sostegno necessario per tenere in piedi scuole calcio, settori giovanili, e non parlo solo di quelli delle big, ma soprattutto di chi magari fa solo quello o magari lo fa all'interno di contesti di piccoli centri urbani che però consentono ai campioni del futuro di dare i cosiddetti primi calci. Io ho la sensazione che siano temi che adesso sono dibattuti, ma non sono così certo che non siano discorsi, ecco, così centrati ad un vero e proprio obiettivo. Non so invece se tu sei più, ecco, sì, tranquillo sotto questo, sì, punto di,
no,
vista.
No, ti rispondo sdrammatizzando, ma sdrammatizzando poco, perché io non sono architetto, quindi non posso progettare le case.
Mm-hmm.
Ok? Quindi chi ci comanda? Molto probabilmente qualche persona, qualcuno molto probabilmente è in un posto sbagliato. E non ha la capacità di costruire, di ristrutturare, perché non ha delle idee, non ha una programmazione, una progettazione, oppure non sa neanche di cosa si sta parlando. Qui secondo me ci deve essere un confronto vero con delle idee, con un progetto, invece di litigare AIC, federazione, leghe, che si riunissero, ok, va bene, oggi prendo un pochino meno io e prendi un pochino più te, però io sappi che tra 20 giorni, un mese, ho bisogno di un tavolo con tutte le categorie, ok, di competenti che poi devono andare a tirar fuori un progetto per risanare dal calcio giovanile ai dilettanti, alle scuole calcio e tutto, perché altrimenti continuiamo a parlare, però nessuno porta un'idea concreta dalla quale si possa poi partire e aggiustare anche piano piano e migliorare. Ma sì, questo sì, non accade. Quindi la preoccupazione mia è che qualcuno lì abbia sbagliato posto di lavoro o abbia sbagliato ufficio, secondo me, poi si fa per ridere,
o specializzazione,
però,
diciamo così, ecco, sì, okay, sì, sì.
Come a ministeri ogni tanto si scambiano posti, secondo me sbagliano entrata, no?
Sì, sì.
Si scambiano le porte, perché se no
si spiega certe cose,
noi ridiamo
sì,
però
sì, sì, hai ragione.
La sensazione che ci danno è questa, all'esterno.
No, hai ragione, su questo sono pienamente d'accordo con te. Senti Alessandro, ti riporto solo per un attimo prima di salutarti e di ringraziarti, sempre sul calcio giocato e sulla tattica con cui abbiamo cominciato questa nostra chiacchierata. Vado diretto sulla domanda. Secondo me Sarri ha fatto un grande lavoro su Bentancur, mentre secondo me ha commesso un errore su Emre Can. Ma questo è il mio esclusivo parere. Cioè, nel senso, Emre Can, a mio avviso, poteva avere delle occasioni alla Juventus. Invece mi sembra che troppo frettolosamente sia stato ceduto al Dortmund.
Secondo me, ti ripeto, Sarri è entrato alla Juventus e aveva delle idee, e siccome aveva 33 giocatori, molto probabilmente lui, ma l'ha detto anche lui in qualche dichiarazione poi dopo, successiva, che molto probabilmente Emre Can ci poteva stare, ma ci poteva stare perché il percorso alla Juventus di Emre Can, se vi ricordate, ha giocato da difensore centrale, da terzino destro, da intermedio, da trequartista, cioè un giocatore d'utile in una squadra.
E trova sempre posto.
Bravissimo, e vuole ambire. Cioè, a me mi ha trovato un po' così, un po' stranito, perché dico, tra tutti quelli che c'era, l'unico giocatore che può utilizzare in più ruoli, io, e poi con la sua esperienza.
Sì.
Cioè, non è che era a 22-23 anni, ma vabbè, facciamo sto sacrificio, prendiamo soldi, lo vendiamo, però no, secondo me sì, sono d'accordo, è stata una cessione frettolosa. Speriamo che non comporti.
Mentre su Bentancur mi sembra che lo stia valorizzando, no? Questo si può dire.
Guarda, Bentancur io l'ho visto più volte, anche con attenzione. Questo è un giocatore che è cresciuto in un anno e mezzo in maniera esponenziale, ma sotto l'aspetto proprio della personalità. Cioè, in campo vedi che si sente la sua presenza. All'inizio no, faceva la sua comparsa, ora si sente la sua presenza, perché è determinante in tutte e due le fasi.
Sì, sì.
L'ultima domanda, Alessandro, sulla Champions, che domani dovrebbe essere ufficializzata con questo nuovo format, quindi in attesa della conclusione delle gare di ritorno che mancano, compresa quella della Juve, si andrà poi a una formula inedita, molto più corta evidentemente, come le Final Eight, gare secche, campo neutro a Lisbona. Sappiamo benissimo, e tu lo sai meglio di noi, che per la Juventus la Champions League non so se è un'ossessione, se è un tabù, se è una maledizione, quel che è. Certo che tutto quello che si poteva dire fino a pre-pandemia, adesso anche sbilanciarsi su una Juventus che ha le carte in regola per vincerla o non vincerla quest'anno, diventa un po' un terno al lotto, visto che con una formula così potrebbe veramente succedere di tutto.
Dai, io metto un euro e scommetto una squadra, te ne scommetti un'altra. Vediamo che, cioè, nel senso,
io scommetto sull'Atalanta.
Guarda, io scommetto sulla tanta perché sarebbe la vittoria dell'Italia, sarebbe veramente un qualcosa poi di ringraziamento e anche di dimostrazione d'affetto per tutte le famiglie che hanno sofferto delle perdite importanti in questo coronavirus. E un po' per simpatia e un po' perché questa squadra gioca bene, gioca con veramente un calcio totale. La possiamo paragonare con chiaramente dovere nei confronti del Liverpool, ma proprio secondo me sono due squadre che intestano il calcio in una maniera.
Infatti ha un'intensità molto inglese il gioco dell'Atalanta.
Infatti, poi ti ripeto, un coronamento anche di una società, per una società che è ad esempio a tutti. Dai. Negli anni ha fatto 10 anni strepitosi, una scalata fenomenale, però anche lì si capisce dove c'è programmazione, dove c'è idee, dove ci sono gente e risorse umane capaci di fare il proprio lavoro.
Guarda, Alessandro, l'ultima battuta è più che altro è su un ricordo, perché stavo riguardando adesso il gol che hai segnato a Riazor contro il Depor nel lontano 2002. Ora sono passati quasi 18 anni. Certo, segnare non era la tua prerogativa principale, visto il ruolo, però vorrei chiederti se a distanza di questi anni ti sei reso conto, ecco, del gol che hai fatto, perché io consiglio anche agli amici che ci ascoltano, per chi non se lo ricordasse, perché è un qualcosa di impressionante.
Ma guarda, io me lo ricordo, mi ricordo quell'anno lì noi facciamo una scalata importante, soprattutto in Champions, perché poi campionato, vincemmo il campionato, poi arrivamo agli ottavi con il Depor. Una partita difficilissima, dopo un quarto d'ora perdevamo 2-0, poi feci go io 2-1, pareggio Pavel, poi facemmo i quarti di finale a Barcellona contro il Barcellona e feci il cross a Zalaieta che fece all'ultimo minuto del tempo supplementare, quindi poi battemmo i Galatticos in semifinale, poi perdemmo la finale con il Milan, però fu una scalata anche per me personalmente quell'anno lì importante, dove veramente quella competizione me la sentivo.
Ma avevi mirato all'incrocio dei pali o sei stato un po' fortunato sinceramente?
Ma lì chiaramente quando tiri te miri sul secondo palo lontano, poi l'altezza non è che puoi pensare
col goniometro
chiedete anche a Totti e Del Piero, mi dicono una cosa diversa, vuol dire
è stato il più bello della tua carriera, si può dire?
Sì, sicuramente.
Bene, bene. Alessandro, grazie mille. Alessandro,
ciao Alessandro, grazie.
Un abbraccio, bocca al lupo. Ciao Alessandro, ciao.
Così dunque Alessandro Birindelli ai nostri microfoni. Noi ci fermiamo tra poco ancora qui, TMV Radio, stadio aperto.